la mostra di gentile e i figli tuoi non li abbandonare. Se nonno vanno tutti in Brasile e non si ricordo più di ritornare.
Radio Jeans, Rapallo, Santa Margherita Ligure presenta Italia Bella, mostrati gentile.
Italia Bella, mostrati gentile e i figli tuoi non li abbandonare.
Italia Bella, mostrati gentile è una trasmissione che dedica uno spazio a tutti gli italiani che in questo momento risiedono all'estero e che hanno voglia di raccontarci le loro esperienze rispondendo alle nostre domande tramite Skype.
Senza stare in America.
Benvenuti a questa nuova puntata di Italia Bella Mostrati Gentile. Abbiamo qui con noi Emanuele Ferragina, nato a Catanzaro, oggi insegnante a Oxford e autore del libro Chi troppo, chi niente, libro che presenterà qui a Santa Margherita ed ha accettato di farsi intervistare da noi ragazzi di Radio Jeans.
Allora, siamo qui con Emanuele Ferragina che ci presenta il suo libro Chi troppo chi niente. Allora, partiamo proprio dal titolo, Chi troppo chi niente, chi è che ha troppo e chi è che ha niente nel nostro paese?
In Italia si fa sempre un discorso molto sbagliato, si parla di casta, no? Per esempio si parla di casta dei politici. In realtà l'Italia è un paese che è entrato nella modernità durante il periodo fascista come un paese costituito da varie corporazioni, e questo è il chi troppo, quello che conserviamo nella struttura produttiva e sociale del nostro paese. I chi troppo sono per esempio alcuni membri di ordini professionali che hanno rendite di posizione che non hanno meritato, i chi troppo sono i nostri pensionati d'oro e non solo, che non hanno contribuito per neanche metà della loro pensione, ma i chi troppo non sono solamente delle persone, ma sono anche delle disuguaglianze regionali, come cerco di discutere nel libro, e alcuni sistemi, alcune regole che rendono il paese inefficiente. I chi niente sono tanti altri, forse il titolo del libro è troppo enfatico, poi vabbè, magari se vi interessa vi spiegherò da dove viene fuori il titolo del libro, ma in realtà sarebbe chi troppo e gli altri, in realtà, perché chi niente, sì, chi niente restringerebbe il campo a una piccola fetta di popolazione, invece il libro sostiene e argomenta che più della metà degli elettori italiani avrebbero l'interesse a ridistribuire la ricchezza e l'opportunità in maniera molto decisa. Quindi il titolo è bello, secondo me, da un lato, ma può essere anche fuorviante. Il titolo non è venuto in mente a me, io lo volevo chiamare Il paese delle disuguaglianze, poi discutendo con l'editore, insomma, è venuto fuori questo titolo che secondo me ha molto più appeal, sicuramente. Però qualcuno mi ha fatto anche delle battute, qualche accademico mi ha detto che sembra il titolo di un libro d'autogrill.
Beh, infatti dici l'Italia non può più permettersi i costi della disuguaglianza, insomma, questo poi è il tema fondamentale del tuo libro.
Sì, il tema è proprio quello che la disuguaglianza non è solo ingiusta, come potremmo dirci da un punto di vista ideologico, perché ha alcuni determinati tipi di convinzione, ma è inefficiente, cioè rende il paese non funzionale, fa ripiegare il paese su se stesso, e buona parte della crisi che stiamo vivendo è spiegabile con l'aumento della disuguaglianza. Questo è il tema centrale del libro.
Beh, nel terzo il terzo capitolo si intitola Il prezzo del passato. Ecco, qual è il prezzo del nostro passato?
Fra l'altro discutiamo prima di questa sentenza della Corte Costituzionale che dice che non si possono tassare in maniera aggiuntiva le pensioni d'oro sopra i 90.000 euro l'anno, perché questo sarebbe ingiusto. Beh, il prezzo del passato perché? Perché abbiamo un sistema pensionistico che era basato col metodo retributivo, cioè sostanzialmente la pensione per chi ha iniziato a lavorare prima del 78 veniva calcolata sulla base degli ultimi anni di contributo. Facciamo un esempio pratico: se tu avevi fatto l'insegnante per 35 anni guadagnando 2.000 euro al mese, poi qualcuno per alcune connessioni politiche ti promuoveva a fare il dirigente, non lo so di quale settore, a 10.000 euro al mese, la tua pensione non veniva calcolata sulla media dei contributi, ma veniva calcolata solamente su quei 10.000 euro e quindi per esempio ti prendevi una pensione di 9.000 euro. Questo chiaramente ha squilibrato il sistema. L'Italia spende il 57% della spesa sociale per le pensioni, mentre nei paesi normali è il 40%, e pur avendo la stessa spesa sociale, questo lo dico sempre, della Finlandia, noi spendiamo il 25% del PIL così come la Finlandia, copriamo solamente appunto e accresciamo le disuguaglianze fra gli anziani, ma non copriamo tanti altri rischi come quello di disoccupazione, per esempio, ma anche le politiche familiari o le politiche giovanili o le politiche per la casa, che in Italia praticamente non esistono più da 30 anni.
Mi sono rotto, io mi sono rotto, non ho più voglia di abitare lo stivaletto, non ha più senso rimanere, grazie di tutto, aspetto ancora fine mese e poi mi dimetto. E tanto il mio lavoro inutile, diciamo futile, essenzialmente rimovibile, sostituibile, regolarmente ricattabile, il mio lavoro è bello come un calcio all'inguine dato da un toro. Il mio lavoro è roba piccola, fatta di plastica, che piano piano mi modifica, mi ruba l'anima, dice lavoro rende nobili, non so può darsi, sicuramente rende liberi di suicidarsi. E io mi sono rotto, io mi sono rotto, non ho più voglia di abitare lo stivaletto, non ha più senso rimanere, grazie di tutto, aspetto ancora fine mese, poi mi dimetto. Precario il mondo, flessibile la terra che sto pestando, atipica la notte che sta arrivando, volatile la polvere che si sta alzando. Precario il mondo, non è perenne il ghiaccio e si sta sciogliendo, non è perenne l'aria e si sta esaurendo, ed indeterminato c'è solo il quando. Precario il mondo, ma sembra ancora più precario questo stivale che sta affondando dentro un cumulo di porcheria, e quelli che l'hanno capito vedi vanno via, e invece tu non l'hai capito, tu non l'hai capito, e stringi i denti dietro un tavolo dentro un ufficio senza nemmeno avere il tempo di guardare fuori, così non vedi che già cambiano tutti i colori. A te la gente si agita, si muove sempre, qualcuno grida una protesta che nessuno sente, non c'è un futuro da difendere, solo il presente, e anche di quello di salvabile c'è poco o niente. Amore mio, non ci resisto, io non ci resisto, vorrei convincerti a raggiungermi ma non insisto, tu riesci ancora a non vedere solo il lato brutto, io invece ho smesso e devo andare, grazie di tutto.
Dato che noi comunque ci rivolgiamo soprattutto ai giovani nella nostra radio e abbiamo fatto questo progetto che si intitola Italia Bella, Mostrati Gentile, in cui abbiamo intervistato vari ragazzi via Skype che hanno deciso di andare all'estero o a lavorare o a studiare e insomma ci hanno raccontato le loro esperienze, ma diciamo anche se ci hanno raccontato comunque il loro, magari anche il loro stare bene all'estero, hanno sempre mostrato questa voglia di tornare in Italia o comunque di fare qualcosa di concreto per il loro paese. Ad esempio dei ragazzi di Bruxelles ci hanno raccontato che hanno si sono messi insieme insomma in un gruppo e hanno anche cercato di smuovere i politici, di andare a parlare nell'Unione Europea, insomma, di fare qualcosa di concreto. Ecco, secondo te cosa si potrebbe fare? E ho visto anche che hai fondato insieme ad altri la Fonderia Oxford, che si propone proprio questo obiettivo di fare comunque qualcosa di concreto per l'Italia.
Questa è una domanda molto complessa, allora vediamo di rispondere con ordine. Sicuramente io personalmente sono andato all'estero senza rabbia, no? Molta gente parte, tutta questa storia. Io sono andato all'estero per scelta molto chiara di studio e mi trovo molto bene, sono contento della scelta che ho fatto. Il problema è che nessuno viene dall'estero per fare un tipo di scelta simile a quella che io e tanti altri facciamo in Italia, punto primo. Secondo è che c'è un esodo generalizzato di gente in qualunque tipo di mestiere e professione ormai, che magari si trova a fare il barista a Oxford o a Londra. Io conosco biologi, architetti che fanno i baristi a Oxford perché facendo il barista a Oxford fanno una vita più decente di quello che farebbero da architetto precario a 500 euro al mese in Italia, e questa è una verità. Sul fatto che ci si possa impegnare per fare cose all'estero, beh, io adesso sono qui per il Forum di Confindustria. 2 anni fa al Forum di Confindustria dissi esattamente questa cosa, che bisogna smetterla con questo piagnisteo della fuga dei cervelli e bisogna cominciare a impegnarsi per fare delle cose, ognuno nel proprio campo, anche perché è molto, molto più semplice intervenire nel dibattito e smuovere le cose. Non è il nostro piccolo Oxford, abbiamo creato questo think tank che adesso insomma opera quasi esclusivamente a Londra, e quello che facciamo molto semplicemente è utilizziamo la nostra esperienza accademica, il nostro network accademico, per semplificare alcuni temi e per renderli poi, come dire, chiari all'opinione pubblica e per renderne temi del dibattito. E il mio libro nasce proprio da questo tipo di esigenza. Quindi noi nel nostro piccolo quello che facciamo è ci impuntiamo su alcuni temi come quello delle pensioni o come quello delle politiche del lavoro, o anche delle politiche energetiche, che è una cosa della quale in Italia non si parla mai, ma è importante. L'Italia è un paese con una dipendenza energetica molto forte, e cerchiamo di portare nel dibattito pubblico. Chiaramente partecipare al dibattito politico è molto più semplice per degli accademici o per persone che hanno un certo tipo di connessione, per tutta la grande massa di italiani che sono all'estero è molto più complesso, e quindi questo genera spesso frustrazione e insoddisfazione. Infatti quando noi facciamo degli incontri a Londra ci troviamo sempre con tantissima gente, anche se non abbiamo grandissimi strumenti di pubblicizzazione, proprio perché c'è questa fame, questa voglia di discutere, di fare qualcosa a questo paese.
Radio Jeans, the world around 20.
La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da raccontare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso in casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze e le brucia. La storia dà torto o dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere, tutto da perdere. La gente, perché è la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri insieme a quelli che non sanno nemmeno parlare, ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può negare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi, bella ciao.
Una curiosità, tu stavi parlando Stavi parlando delle disuguaglianze in Italia soprattutto, ma queste disuguaglianze derivano anche dalle politiche di sviluppo che sono state avviate dopo la seconda guerra mondiale?
Allora, l'Italia è stato sostanzialmente un paese abbastanza egualitario fino alla fine degli anni Ottanta. Poi ci sono una serie di fenomeni macroeconomici che adesso non sto qui a descrivere, comunque legati alla globalizzazione, alla delocalizzazione delle produzioni, non controbilanciate da un sistema di welfare adeguato, che hanno portato all'espansione delle disuguaglianze. Non è un caso che i paesi nei quali le disuguaglianze sono cresciute di più sono da un lato i paesi anglosassoni come l'Inghilterra e gli Stati Uniti, ma dall'altro tutti i paesi mediterranei, che sono dei paesi dove il welfare state è abbastanza debole per ragioni diverse e con risultati diversi. Nei paesi dove il welfare era più forte, le disuguaglianze sono cresciute, ma in maniera minore. Quindi c'è un trend globale di aumento della disuguaglianza, non lo dico io questo. In Italia però questo aumento delle disuguaglianze si è innestato su una struttura dello Stato, su una debolezza dello Stato e delle politiche sociali, su uno sbilanciamento delle politiche sociali molto forti. E questo produce i disastri che ci troviamo davanti. Per esempio, volendo parlare di paese reale, guardate quello che sta succedendo alla Indesit adesso, che chiudono. Perché la Indesit chiude? La Indesit chiude non solo perché non si fa tanta ricerca, che è una parte della verità e neanche tanta, ma perché non c'è più mercato. Perché la gente non compra più gli elettrodomestici in Italia. E questo da un lato è un trend globale dovuto al fatto che sta cambiando l'economia e sta cambiando la maniera in cui consumiamo, e dobbiamo rifletterci su questo. Quando si parla di decrescita, tutte queste cose devono essere parte del dibattito. Ma dall'altro, oltre a questo cambiamento globale, l'Italia paga tutte le sue deficienze. È un paese nel quale la gente tende ad accumulare molta ricchezza, soprattutto la fascia più alta, il 10% più ricco della popolazione possiede il 50% della ricchezza, e i redditi da lavoro sono stati compressi. Quando tu comprimi il reddito da lavoro, comprimi il consumo, distruggi il mercato, e nel lungo periodo le imprese chiudono, licenziano e delocalizzano, fanno quello che fanno oppure chiudono. Quindi quando si parla di crisi, no? Crisi del manifatturiero, c'è sicuramente un problema sistemico che non riguarda solo l'Italia e che è una cosa che riguarda tutto il mondo occidentale, del quale è bene discutere, ma c'è anche un problema nel breve periodo che riguarda la maniera in cui il reddito è distribuito. Quindi sostanzialmente la mia idea di redistribuzione del reddito ha un valore nel breve e medio periodo, ma poi ci sono altre domande globali che vanno perseguite, delle quali non parlo nel libro, perché è un libro che ha uno scopo diverso. Ma se voi leggete Latouche o altre persone che si occupano di decrescita, l'Italia decresce effettivamente, il problema è che è una decrescita infelice. Quindi dobbiamo capire come mai l'Italia è così debole, più debole di tanti altri paesi rispetto alla crisi economica, perché siamo effettivamente più deboli di tanti altri paesi per deficienze che abbiamo a livello strutturale.
Un'altra domanda è per quanto riguarda appunto la definizione di sviluppo. Qual è la definizione di sviluppo che dai tu nel tuo libro?
No, io questa è una domanda che nel libro eludo, diciamolo chiaramente, ma tanti mi fanno. Allora qual è il modello di sviluppo? È la Germania il tuo modello di sviluppo? No, sicuramente non lo è. Io credo che nel lungo periodo sono convinto che calerà il consumo di beni materiali. Sono molto più sul lato di gente come Latouche, come Gorz, che credono in uno sviluppo della società basato anche su altro, basato sulla cooperazione, sui beni comuni, no? C'è un splendido libro di Ugo Mattei sul tema, e quindi penso che questa sia una fase da superare. Però nel breve periodo dobbiamo fare qualcosa rispetto all'economia nella quale viviamo. Allora voi avete due tipi di soluzioni: avete il mio libro di soluzioni possibili. Molti dicono che siano impossibili perché non c'è la volontà politica di farle, ma sono cose che si possono fare anche in breve periodo. Tassare le pensioni, tassare il patrimonio, sono tutte cose fattibili in linea teorica. Cambiare il modello di sviluppo è una roba molto più complessa, che non riguarda solo l'Italia e che richiede uno sforzo di più lungo periodo, ma incamminarci sulla strada della redistribuzione è in un certo senso incamminarci sulla strada di un modello di sviluppo diverso, cioè un modello che faccia dei beni comuni, della gestione dei beni, della fruizione dei beni comuni, il centro della società invece che l'individualismo. Quindi in un certo senso quella è la direzione. Il mio libro è un libro molto più pratico, molto più pragmatico, con un raggio un po' più ristretto, un po' più di breve
Quindi
periodo.
Tu parli della cooperazione all'interno dell'Italia, nel senso una cooperazione...
Intanto questo è un paese nel quale, nell'ultimo capitolo del libro uso la metafora del condominio e quella della terrazza, no? Io c'ho anche una mezza idea di scrivere un libro che si intitola I condomini in Italia, poi vedremo se mai succederà. Sostanzialmente ci sono tutti questi condomini che non parlano fra di loro, e perché non vanno mai sulla terrazza? Perché non guardano mai al fatto che dando via qualcosa di loro a livello individuale accrescerebbero l'utilità collettiva. Questo capisci bene che nel lungo periodo significa parlare di un modello di sviluppo diverso, in cui il bene comune sia più importante del bene individuale, in cui il benessere sociale sia più importante del benessere consumistico, materiale. Però queste sono cose difficili da spiegare. Però le città stanno cambiando. Io ogni volta che torno in Italia, per esempio sono stato a Torino qualche tempo fa, io ho abitato a Torino per diversi anni per studio, la città ha 4-5 volte le piste ciclabili che aveva prima, la gente usa di più la bicicletta, si cerca di ripensare allo spazio urbano come, no? Come metafora poi del ripensamento dello sviluppo di un paese, però questi sono processi molto lunghi e io credo che appunto ritornando alla redistribuzione ai beni comuni questo sia il primo passo per indirizzarci verso quella direzione. Io non credo nei cambiamenti radicali, non ci credo perché ce lo dimostra la storia, nel libro cito Orwell su questo, no? Chi ci propone di voler cambiare tutto di colpo alla fine non ci crede manco lui, perché il cambiamento è fatica, cioè chi cambia non è mai subito felice e quindi bisogna avere un principio finale verso cui tendere e poi procedere con tutti i passi che ci portano a farlo. Io trovo che questa sia una prospettiva molto più radicale, nel senso di andare alla radice, come no, Marx ha utilizzato la prima volta il termine radicalità, ma non radicale nel senso di cambio completo delle forme che poi non portano a nessun cambiamento.
E all'interno di questo condominio, secondo te, qual è il ruolo degli stranieri in Italia? Nel senso, cosa potrebbero fare se possono essere appunto sfruttati, tra virgolette, la loro cultura? O che cosa si può fare per far sì che l'Italia approfitti di questa presenza di altre culture, stranieri?
Questo discorso si può approcciare in diversi modi, no? Si può approcciare dal punto di vista culturale, dal punto di vista demografico, dal punto di vista economico. Dal punto di vista demografico abbiamo bisogno degli stranieri. Questo è un dato di fatto che non può discutere neanche una persona che è completamente razzista. L'Italia è una struttura demografica sbilanciatissima e senza immigrati non avremo più persone che pagano le tasse e lavorano. Questo è un dato di fatto che è ineluttabile. Poi c'è tutto, no, il secondo pensiero sulla multiculturalità. Io vivo in un posto dove quasi il 20% della popolazione è straniero. Io lo trovo molto divertente. Io sono felice da straniero di vivere in un posto pieno di stranieri e penso che attraggano diversità. Il terzo punto però è che questi stranieri bisogna integrarli, perché sennò non è facile andare in un paese nuovo. È facile se sei una persona con una cultura molto elevata, per me è stato abbastanza semplice adattarmi all'Inghilterra, perché avevo un certo livello di studio, perché parlavo bene la lingua. Però pensate a qualcuno che viene qui senza parlare la lingua. In questo paese le politiche di integrazione sono completamente assenti, cioè ci si lamenta solamente di quando l'immigrato delinque, oppure ci si rende conto che gli immigrati esistono quando succedono quelle cose come a Rosarno qualche anno fa, che le persone vanno a raccogliere le arance per 15 euro l'ora e poi gli sparano pure nelle gambe per strada, perché questo è quello che succede in questo paese. Quindi se noi rientriamo in questo ordine di idee forse facciamo qualcosa. Certo, bisogna essere consci del fatto che in un periodo di pesante crisi economica il capro espiatorio degli immigrati è storicamente utilizzato da tutti quanti. È difficile dire alla gente di combattere con la razionalità, perché soprattutto le classi più povere nel paese pensano e dicono che gli immigrati gli prendono i posti di lavoro, che gli immigrati gli rubano la casa popolare. Poi quando andiamo a vedere i dati questo non è vero. Però è molto difficile questo da cambiare nella percezione comune, quindi le persone che si rendono conto di questo devono continuare a combattere e proporre un'immagine diversa. Non è un caso che in Italia le imprese che crescono di più sono condotte o da giovani o da immigrati. Ci sarà una ragione, avranno più energia, avranno più voglia, però queste sono cose che non emergono quasi mai nel dibattito. Guardiamo come viene trattato il nuovo ministro dell'integrazione ogni piso spinto, quindi... E questo richiede questi sono processi lunghi e processi di alfabetizzazione lunghi. Io non penso che domani la signora della campagna veneta o nell'interno della Calabria diventi capace di accettare l'immigrato, però questo noi l'abbiamo fatto storicamente. Io vengo da una regione nella quale ci sono delle comunità albanesi dove ancora continuano a parlare la lingua originale, delle comunità arbresce. Cioè questo succedeva nel 1500, con problemi, con scontri di civiltà. L'Italia è un frutto di immigrazione, di scontri di civiltà. Se vogliamo parlare di scontro di civiltà, un termine poco felice in realtà, di scontro tra modi di vita e culture diverse. Scontri di civiltà è una roba, richiamo un libro abbastanza che non condivido. Quindi questo va fatto, però è molto molto difficile. Io credo che noi potremmo integrare gli immigrati solamente se avremo la capacità di costruire un sistema più giusto per tutti, più universale, no? Il problema gravissimo dell'Italia, lo dico nel libro sempre, è che abbiamo un welfare state particolaristico e mai universale. Se noi riusciamo a creare dei diritti che sono uguali per tutti, allora diventa molto più semplice integrare l'immigrato anche senza fare politiche specifiche per gli immigrati. Però sono battaglie complesse, perché guardate che l'integrazione degli immigrati fallisce in tanti altri paesi, quello che è successo in Svezia recentemente. Comunque la Svezia è un paese molto più avanzato di noi sulla protezione dei diritti sociali, quindi sarà sempre una situazione di conflitto e bisogna capire quanta roba positiva noi riusciamo a tirare dentro dalle situazioni di conflitto. Un dato è certo, il numero di immigrati aumenterà e sono determinanti nello sviluppo del nostro paese. Come verranno integrati e come si andrà avanti, questo è un grande punto di domanda, ma io credo che alla fine non possiamo essere così miopi da non renderci conto del numero di persone che sono, operano nel nostro paese, lavorano e hanno la necessità e hanno il diritto ad avere la possibilità di vivere e prosperare, insomma, vivere decentemente in questo paese, così come tutti gli altri, così come hanno fatto i nostri immigrati, perché poi l'Italia è anche un paese che ha dato tanti immigrati, no? Quindi,
la grandezza di questo paese non è più nelle piazze, non è nelle chiese, non è Roma di marmi, fontane e potere, né Milano tradita da chi se la beve, non è Genova o Taranto, signore del mare, non è Napoli, e questo è perfino più grave, non è più divertente tirare a campare, soprattutto non è più originale. La fortuna di questo paese non è più degli artisti, non è delle imprese, non c'è nei discorsi di chi vado a votare. Se grandezza ce n'è, non si riesce a vedere, così hai voglia a cercarla tra i mille canali, sia su quelli analogici che sui digitali. E non serve aumentare la definizione per vedere più grande un coglione.